Capisci quello che stai leggendo? È una espressione che Filippo, un personaggio degli Atti degli Apostoli, rivolge ad un etiope che stava leggendo il rotolo del profeta Isaia. È una domanda un po' impertinente. Immaginate che qualcuno davvero la rivolga a voi mentre state leggendo la Bibbia. Capisci quello che stai leggendo? Verrebbe voglia di rispondergli: fatti i fatti tuoi, che ti importa, non mi disturbare, o altre espressioni anche più fiorite. Invece quello straniero risponde consapevole dei propri limiti. Come potrei, se nessuno mi guida, ammette di capirci poco e riconosce che ha bisogno di una guida, perché da solo non è in grado di interpretare il testo biblico. Effettivamente stava leggendo una pagina difficile. Il narratore, che è l'evangelista Luca, ci indica anche il brano che stava leggendo, un versetto del canto quarto del servo sofferente, Isaia 53. Quest'uomo straniero, ricco, ministro dell'economia della regina di Etiopia, è andato a Gerusalemme per un viaggio straordinario, un pellegrinaggio di devozione, forse di curiosità. Ha comperato un libro biblico, era già sufficientemente costoso, lo porta a casa come un ricordo del viaggio, forse con un interesse culturale. Lo sta leggendo ad alta voce sul suo carro ed è inserito in una carovana di persone che vanno in Etiopia, probabilmente non tornerà mai più a Gerusalemme. E Filippo, mosso dallo spirito, ha rincorso quel carro. Interessante. Non è lo straniero che è andato a cercare Filippo, ma è l'evangelista, perché nel Nuovo Testamento l'unico che ha il titolo specifico di evangelista è proprio questo Filippo, rincorre lo straniero, attacca discorso, si fa invitare, sale sul carro e fa un lungo tragitto insieme con lui. Il brano che sta leggendo riguarda uno che è stato tagliato, è stata recisa dalla terra la sua vita, perciò vedrà una discendenza. Quell'eunuco, personaggio importante, ricco, potente, ha un problema. Come il titolo con cui è presentato fa conoscere. È stato castrato da bambino, quindi non è sposato, non ha figli, ed è un problema che riguarda la sua vita. Si è fermato su quel versetto in cui si parla di uno che è stato tagliato dalla vita e perciò vedrà una discendenza. Non c'è logica. Non capisce che cosa voglia dire, ma il fatto lo interessa. Perché? Perché è uno che è stato tagliato e lui ci si ritrova. Però proprio quel taglio, dice il testo, fa sì che veda una discendenza, cioè che avrà dei figli. Com'è possibile? probabilmente è quello che a lui stava a cuore, era il suo problema. E allora a Filippo chiede: ma chi è questo personaggio di cui parla? È l'autore che parla di se stesso o parla di qualcun altro? Ecco, sono domande di un lettore intelligente che cerca di capire la Bibbia, perché si trova coinvolto in qualche modo in quella storia e da solo non ci riesce. Sa farsi delle domande, è un buon lettore ed è talmente intelligente che si rende conto di non capire. Non a tutti capita. Purtroppo alcuni leggono, non capiscono e si illudono di avere capito e non cercano la spiegazione. Il lettore intelligente si rende conto che certe cose non le capisce e desidera capirle, chiede aiuto, cerca una guida per poter comprendere il senso di quel testo. Partendo da quel versetto biblico, Filippo gli annunciò il Signore Gesù, morto e risorto. L'evangelizzatore cristiano, partendo dalla Bibbia e dall'esperienza di quell'uomo, gli annuncia Gesù Cristo. Gli spiega che quel personaggio di cui l'antico profeta parlava è Gesù, che è stato ucciso, ma proprio questa sua morte è stata feconda. La sua risurrezione ha prodotto una esplosione di vita e ha coinvolto tantissime persone. E Filippo racconterà: ha coinvolto anche me. Sono stato conquistato da questa esperienza e adesso annuncio anche ad altri che quella persona, Gesù Cristo, è in grado di dare senso alla vita. Quell'uomo, ascoltando il discorso di Filippo, si convince e chiede di aderire a Gesù, chiede di essere battezzato, accetta che Gesù sia colui che trasforma la sua vita. Siamo partiti dalla lettura della Bibbia e siamo arrivati alla vita attraverso la mediazione di una guida e la celebrazione del sacramento. È una storia di catechesi. E la catechesi fondamentale è quella degli adulti. Perché nella storia della Chiesa l'evangelizzazione ha riguardato gli adulti. Nei primi secoli l'annuncio veniva rivolto a persone che avevano già una maturità e diventavano cristiani da grandi, accettando di lasciarsi coinvolgere nella dinamica di Cristo, cambiando stile di vita, aderendo al Signore Gesù in novità di vita. Poi, col tempo, le nostre comunità sono diventate tutte cristiane e quindi, dato per scontato che tutti saranno cristiani, si sono portati i sacramenti ai bambini e l'iniziazione cristiana riguarda i bambini, cominciando col battesimo appena nati e poi la partecipazione ai sacramenti della cresima e dell'eucaristia nell'età giovanile. Adesso noi stiamo vivendo un'epoca di passaggio o addirittura un cambiamento d'epoca e ci troviamo in una situazione di difficoltà, per cui gli adulti riusciamo a incontrarli molto poco, abbiamo dei bambini che iniziamo alla vita cristiana per modo di dire, lo sappiamo benissimo. Li iniziamo a fare qualcosa che poi non faranno. Li stiamo preparando a delle celebrazioni che segnano purtroppo la fine della loro partecipazione. E speriamo che almeno quel poco che abbiamo trasmesso serva per la loro vita. Meglio che niente. È un po' una consolazione dei disperati. Ci accorgiamo che il lavoro della catechesi serve a poco, ma non abbiamo gli strumenti e forse il coraggio per cambiare. Siamo tutti nella stessa situazione. E ci accorgiamo benissimo di un doppio fenomeno che porta alla stessa conclusione. Laddove la famiglia è formata, i bambini crescono in un ambiente che educa cristianamente e il momento di catechesi parrocchiale è un di più, praticamente non serve. Laddove la famiglia non è preparata e non trasmette con la vita, con la convinzione, la fede cristiana, le poche ore del catechismo parrocchiale non serve. È un'amara constatazione che il lavoro che facciamo è faticoso e serve a poco. Avere consapevolezza di questo ci permette di impostare l'attività in modo migliore, con l'intenzione esplicita non tanto di preparare un rito sacramentale, quanto educare delle persone alla vita cristiana, introdurre a delle abitudini buone. Il nostro impegno è quello di insegnare a vivere da cristiani. Compito grandioso. E nel nostro piccolo cerchiamo di fare. E una delle strade fondamentali per vivere da cristiani è avere familiarità con la parola di Dio. Il cristiano è una persona che ascolta il Signore, che dedica tempo, voglia ed entusiasmo alla parola di Dio. È una connotazione fondamentale del cristiano. Essere in ricerca e in ascolto. Una persona che desidera conoscere il progetto di Dio e sa che la strada principale per conoscere il progetto di Dio è leggere la Sacra Scrittura e capirla per poterla vivere. Andiamo a messa alla domenica proprio perché è l'occasione importante dell'ascolto comunitario della parola di Dio. È una idea che il Concilio Vaticano II ci ha trasmesso ed è un messaggio fondamentale, importantissimo. La Chiesa ha sempre venerato la Sacra Scrittura come venera il sacramento dell'Eucaristia. È un'affermazione della Dei Verbum, Costituzione dogmatica del Concilio sulla divina rivelazione. La Bibbia è considerata dalla Chiesa come l'Eucaristia. Ha una valenza sacramentale della parola di Dio e la messa è la comunione, prima con le orecchie, poi con la bocca, perché il cuore diventi cristiano, di Cristo, abbia la stessa mentalità del Figlio di Dio. Farci una mentalità, cambiare il cuore, richiede una vita. Non basta spiegare a qualcuno l'atteggiamento, la regola di un gioco si spiega, ma lo stile della vita, con tutte le varie situazioni che la vita ci presenta, non si può spiegare e non si insegna a catechismo. Ma il catechismo offre la introduzione, spiega, mostra concretamente che l'ascolto della parola di Dio è la strada e la comunione con il corpo di Cristo è la forza per mettere in pratica quel che la parola ha insegnato. Allora, amare la parola di Dio, avere familiarità con la Sacra Scrittura, leggere e capire la Bibbia è un atteggiamento cristiano di fondo. L'iniziazione cristiana consiste anzitutto nel trasmettere questa abitudine, nell'insegnare questo stile. Ed è un lavoro che si fa personalmente, ma non individualmente. Ognuno come persona legge la scrittura, cerca di studiarla, di meditarla, ma questa meditazione avviene comunitariamente. Il fatto che alla domenica ci vengano proposte delle letture che sono uguali per tutta la Chiesa e che queste letture abbiano un itinerario pensato come formativo, ci dice che tutti i cristiani del mondo si raccolgono abitualmente nel giorno del Signore per ascoltare la parola di Dio, per meditarla e fanno la comunione con il corpo di Cristo per avere la forza di vivere quello che hanno ascoltato. Pensate quale organizzazione siamo ancora. A livello internazionale, 1 miliardo circa di persone ascoltano gli stessi testi, usano le stesse preghiere, con delle scadenze precise, con il ritmo settimanale, tutto l'anno, tutti gli anni, tutta la vita. Se davvero ascoltassimo e cercassimo di capire se tutti quelli che vanno a messa ascoltassero la parola di Dio, la comprendessero e si impegnassero a viverla, noi avremmo già cambiato il mondo da un pezzo. Allora, siamo inseriti in quella bella struttura che purtroppo fa un po' acqua da tutte le parti. Pazienza, ma c'è ancora. Grazie a Dio abbiamo questa struttura che ci aiuta e dobbiamo valorizzarla, apprezzarla. Abbiamo bisogno di apprezzare di più la scrittura e di trasmettere questo affetto, questa passione ai giovani. Allora, riprendiamo brevemente le vicende della interpretazione della Bibbia nel nostro tempo, sapendo tuttavia che l'interpretazione della Bibbia non è una questione moderna, ma è una questione antica. L'episodio da cui siamo partiti è proprio un esempio di interpretazione. C'è già una parte della Bibbia scritta, il libro di Isaia, e quello che sta vivendo Filippo e l'Etiope è il capitolo di un altro libro biblico che non è ancora scritto. Ed è un lavoro di interpretazione del testo precedente. Interpretazione difficile, che ha bisogno della mediazione. Se ci pensate, lo stesso canovaccio narrativo dell'episodio dell'Etiope lo ritroviamo nel racconto dei discepoli di Emmaus. Anche lì ci sono persone su una strada che stanno camminando per la loro meta e non vanno a cercare nessuno, semplicemente parlano fra di loro dei loro problemi. Sono delusi, tristi, perché l'esperienza che hanno fatto con Gesù li ha lasciati con l'amaro in bocca. Speravano che Gesù cambiasse qualcosa, si erano illusi che avrebbe messo in piedi un nuovo regno di Israele, invece le cose sono finite male, lo hanno ammazzato. Morto e sepolto, finché c'è vita c'è speranza, ma ormai che è morto sono solo preoccupati, delusi, amareggiati e stanno brontolando, stanno parlando fra di loro, raccontandosi le cose che hanno già vissuto. Vengono sorpresi da uno straniero, un viandante che li raggiunge, li interroga, li fa parlare e poi spiega loro le scritture. Noi sappiamo che quel viandante è Gesù, che cammina con quei due discepoli, testoni, stolti e tardi di cuore, nel credere alle parole dei profeti. Non bisognava che il Cristo passasse attraverso queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Gesù spiega le scritture. Nella legge, nei profeti e nei salmi, spiega quello che riguardava il Messia. È una lezione di catechismo che non avviene in un ambiente organizzato, avviene per strada. È uno che si è unito ad altri due e chiacchierando del più e del meno affrontano questioni importantissime di vita e di morte. E Gesù spiega le scritture. Ecco l'interprete. Il primo esegeta è Gesù. Esegeta vuol dire colui che fa la spiegazione. Gesù ha capito la propria vicenda pensando alle scritture. Gesù ha ascoltato la Bibbia, ha letto la Bibbia, ha meditato quelle parole antiche. E proprio leggendo le scritture antiche ha capito che la propria strada era quella. E l'ha accettata e l'ha vissuta. Da risorto si fa compagno di cammino dei suoi discepoli per far ardere il loro cuore. Sentendolo parlare, quelle persone gelate dalla delusione, sentono ardere il cuore. C'è un atteggiamento di calore che si risveglia dentro. Lo ascoltano volentieri. Stanno comprendendo quello che le scritture avevano detto. Stanno comprendendo il senso della morte di Gesù. Non capivano senza che qualcuno li aiutasse. Aiutati da quel viandante, comprendono meglio, comprendono in modo nuovo le scritture. Lo invitano a fermarsi. E quando quel viandante spezza il pane, i loro occhi si aprono e lo riconoscono. Ma quando lo vedono, non c'è più. Vi accorgete che in questo racconto abbiamo il canovaccio di una messa? Prima parte, liturgia della parola. Seconda parte, liturgia eucaristica. Nella prima parte c'è un cammino sulle scritture. Gesù passa in rassegna i testi biblici e li spiega. Fa un'autentica omelia biblica. E poi, dall'ambone, dove c'è il libro della parola di Dio, si passa alla mensa, dove c'è il pane. Ed è quello il momento culmine che apre gli occhi, che fa comprendere, che fa riconoscere il Signore. Ma quando lo riconoscono non c'è più. È presente nella parola e nel pane. E i discepoli non si fermano nel loro privato, dove tendevano a rifluire, ma ripartono anche se è sera e rifanno la strada in senso contrario, di corsa, per andare ad annunciare agli altri quella loro esperienza, perché il cuore adesso arde, non sono più delusi, sono diventati credenti. Quella esperienza che Luca racconta sulla strada di Emmaus è l'esperienza di tutti i cristiani, di tutti i tempi. È l'esperienza di tutte le nostre messe. È il Cristo risorto che i nostri occhi non vedono, che ci spiega le scritture e spezza il pane per noi. Ci rivela il senso delle scritture. Apre il nostro cuore perché possiamo comprendere quelle parole. Però nel libro degli Atti lo stesso narratore Luca mette nell'episodio dell'Etiope al posto di Gesù l'evangelista Filippo. Non è Gesù che rincorre l'Etiope, è un discepolo di Gesù che fa quello che ha fatto Gesù. Il risorto sveglia Filippo: alzati, va, insegui quel carro, raggiungilo, non aspettare che venga a cercarti, vai tu. E Filippo, docile, prende l'iniziativa. Non aspetta di essere cercato. Probabilmente quell'etiope non lo cercherebbe mai. È lui che prende l'iniziativa e sale sul carro dello straniero. Salire nella vita dell'altro, non per conquistare, non per dominare, ma per offrire quella ricchezza che ci è stata data, per aiutare a capire le scritture. Nel caso di Emmaus, l'ascolto della parola di Dio culmina con l'Eucaristia. Nel caso dell'etiope, quel cammino di meditazione sulle scritture culmina con la celebrazione del battesimo. C'è un vertice sacramentale a cui si arriva passando attraverso lo studio delle scritture. E questo è il modello della catechesi, sia per gli adulti, sia per i giovani, per i ragazzi o per i bambini. Iniziare alla vita cristiana vuol dire farci strumenti, deboli, poveri, limitati, quanto volete, ma efficaci perché maneggiati da Gesù, di questa interpretazione biblica. Madre Teresa di Calcutta diceva: sono una matitina, ma nelle mani di Dio. E una matitina da niente, nelle mani di un artista, fa dei disegni meravigliosi. Non è la matitina che sa disegnare, è la mano dell'artista. Noi siamo delle piccole povere matite, ma siamo in mano ad un artista. E quindi il nostro atteggiamento corretto deve essere quello della docilità, del discepolo che impara. Noi non abbiamo niente da insegnare di nostro. Noi comunichiamo la ricchezza che abbiamo ricevuto. Ecco perché è fondamentale che i catechisti amino la Sacra Scrittura, la leggano, la studiano, cerchino di impararla sempre di più e sempre meglio, perché si trasmette quel che si ama. Se una cosa non ti interessa e non ti piace, non riesci a reclamizzarla. Se hai provato qualche prodotto di qualunque genere che ti ha entusiasmato, ne parli con un trasporto che convince. Se ti chiedo io di fare reclamo a un prodotto che non conosco, che non ti interessa, lo dici in modo talmente banale che nessuno ti crede. E si vede benissimo, perché comunichiamo quello che siamo. Non riusciamo a trasmettere la passione per la Bibbia se non l'abbiamo. E se non abbiamo questa passione per la parola di Dio, difficilmente abbiamo una passione per il Signore. Perché per conoscerlo, per stare insieme a Lui, per sentirlo parlare, dobbiamo stare nella Scrittura. E allora comprendiamo perché il Concilio Vaticano II abbia insistito tanto su questa centralità della parola di Dio. Da quel documento, che è la Dei Verbum, fino ad oggi si sono susseguiti ulteriori testi autorevoli del Magistero che continuano a ripetere la stessa cosa. È importante ascoltare la parola di Dio. Proprio ieri, 30 settembre 2019, l'ultimo di questi documenti, Papa Francesco ha pubblicato una lettera apostolica in forma di motu proprio intitolata Aperuit Illis. È l'inizio del testo che riprende proprio una espressione di Luca 24. Aprì loro la mente alla comprensione delle scritture. È il Cristo risorto che appare nel cenacolo con i discepoli dopo l'episodio di Emmaus e apre la testa ai discepoli. È un'espressione bellissima. Se non si apre il cuore, che nel linguaggio biblico indica la testa, non è possibile comprendere le scritture. Non ho bisogno semplicemente di un maestro umano che mi spieghi qualcosa, c'è bisogno del Cristo risorto che mi apra il cuore. I discepoli sono coloro a cui il risorto ha aperto il cuore, ha riscaldato il cuore e ha fatto capire le scritture, e loro, entusiasti per questa comprensione, hanno voglia di comunicarla ad altri. Questo è lo schema della nostra catechesi, è il nostro ritratto. Papa Francesco ha pubblicato questa lettera proprio per ribadire un insegnamento tradizionale. L'elemento nuovo è il fatto di dedicare la terza domenica del tempo ordinario alla parola di Dio. Espressamente dice, non è una all'anno, ma è una domenica per tutto l'anno. Come dire, è l'occasione in cui si sottolinea con forza l'importanza della parola di Dio, che vale sempre, tutto l'anno, in tutte le messe, perché è il cammino che ci viene indicato. Nel 1965, alla fine del concilio, il documento della Dei Verbum ha dato questo impulso decisivo, precisando che Dio si è rivelato, ha rivelato se stesso nella scrittura. E noi leggiamo la Bibbia non per cultura, non per istruzione o per educazione religiosa, leggiamo la Bibbia per entrare in amicizia con il Signore. Perché è la lettera di un amico, è la lettera di una persona cara. Una mia prozia molto anziana aveva un figlio disperso in Russia, che non è mai più tornato. E lei aveva una lettera che le aveva mandato dal fronte e ce l'aveva lì sul caminetto. E ha passato la vita a rileggere quella lettera. Era l'unica cosa che le restava. Ma quella lettera, con quelle parole che erano sempre quelle, era la lettera di suo figlio, era la lettera di una persona cara. E leggere quelle parole era il modo per creare il contatto. Provate a pensare a qualcosa del genere, lettere di fidanzamento, lettere importanti che avete con qualcuno a cui volete bene, sono strumenti di affetto. La Bibbia deve diventare questo, è la lettera di un amico, è la lettera della persona più cara che abbiamo, e leggerla, rileggerla, conoscerla, gustarla, è la strada per stare con Lui. Impariamo tante cose, ma soprattutto stiamo con un amico, diventiamo amici, assimiliamo la sua mentalità, quasi senza accorgercene. Se la leggiamo con affetto, impariamo a pensare come Lui. È una forza che ci viene data, l'amico assomiglia all'amico. Quando si vuole bene a una persona, pensateci, si finisce per imitarne i gesti, usare le parole, amare quello che ama. Per amore di quella persona cambio i miei gusti, vado dietro a quella persona, per amore. È l'amore che mi porta a cambiare. Leggere la Bibbia con amore cambia, e questo dura tutta la vita, finché non incontreremo il Signore. E questa lettura ha bisogno di interpretazione. La Dei Verbum al numero 12 dice una cosa molto importante. Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della Sacra Scrittura, per vedere bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi in realtà hanno inteso significare e che cosa a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole. Ecco le due domande che l'interprete della Scrittura deve porre. Che cosa ha voluto dire l'autore con questo testo? Secondo, che cosa ha voluto dire Dio a me attraverso queste parole? L'interpretazione è il lavoro di comprensione della Bibbia. Per ricavare l'intenzione degli autori biblici bisogna tener conto, tra l'altro, anche dei generi letterari. Vuol dire che dobbiamo avere un po' di conoscenza della letteratura, o perlomeno lasciarci aiutare da chi se ne intende di più, e avere l'intelligenza di capire che i testi, appartenendo a generi letterari diversi, si esprimono in modi differenti. Nella Bibbia ci sono molti generi letterari diversi, c'è il racconto, c'è la norma legale, c'è il canto epico, c'è il lamento, c'è la poesia d'amore, c'è la preghiera di supplica, c'è la raccolta di proverbi, c'è la riflessione filosofica, c'è il racconto dei Vangeli o degli Atti, c'è la teologia di Paolo, c'è la visione apocalittica di Giovanni. Sono generi letterari diversi. Non dobbiamo fare di ogni erba un fascio. Bisogna imparare a distinguere e a interpretare. Per cucinare, quanti strumenti adoperate? Non va bene la padella per il minestrone. È un elemento banale, ma per cucinare, dovendo cucinare pietanze differenti, si adoperano strumenti diversi, larghi, bassi, alti, stretti, di coccio, di metallo. A seconda di che cosa dovete fare, cambiate strumento. Ma lo stesso vale per tutti i mestieri. Un idraulico o un meccanico ha tanti ferri e cambia la chiave a seconda del bullone o della vite che deve mettere. In letteratura è la stessa cosa. Bisogna essere attenti, perché se con un cacciavite vuoi stringere un bullone, non ce la fai. E non puoi pretendere di leggere un testo poetico come se fosse un testo scientifico. Quando ascoltiamo nella notte di Pasqua il primo capitolo della Genesi, e fu sera e fu mattina, primo giorno, Dio vide, Dio disse, e tutto avvenne. Non è una descrizione scientifica di come è fatto il mondo, è un canto poetico, secondo una visione del mondo degli antichi. Avete presente il firmamento? Cos'è il firmamento? Firmamento. È una cosa ferma, solida, certo, indica la calotta di cristallo che tiene su l'oceano celeste. Sapevate? Il cielo è una cupola di cristallo, sopra c'è l'oceano superiore, tant'è vero che piove, e il cielo ha lo stesso colore del mare, vuol dire che c'è acqua anche di sopra. Così pensavano gli antichi. E il sole e la luna sono dei lampadari appesi alla volta che scorrono su binari per illuminare le varie fasi. Così sapevano gli antichi. Così descrivono il mondo. Dio separò le acque di sopra dalle acque di sotto. E per tenere in alto tutta quella massa d'acqua, ha fatto il firmamento. Per separare le acque di sopra dalle acque di sotto. È chiaro il testo. Ma è così il mondo? Entriamo in crisi con la scienza. Allora la Bibbia insegna che la terra è piatta? Che il cielo è una volta di cristallo? No. Quella pagina è un poema che celebra la bellezza del creato e la grandezza del creatore. Se il lettore è stupido e lo prende per un testo scientifico, o contesta la scienza moderna e dice: è vera la Bibbia, la terra è piatta e il cielo è una volta di cristallo, oppure dice: oh, la Bibbia è stupida, e lascia perdere per seguire le informazioni scientifiche. Le due reazioni sono sbagliate, perché non si è capito il genere letterario. In 7 giorni Dio ha fatto il mondo? Cosa vuol dire? In 6 giorni ha fatto tutto, l'uomo è arrivato al 6° giorno? Ma stanno sbagliando gli scienziati che ci parlano di milioni di anni? O sbaglia la Bibbia? La Bibbia in quella pagina adopera un genere letterario poetico. E devi leggerlo da poeta. Devi contare le parole, ad esempio. Ricorrono sempre in numeri di 7 o multipli di 7. 10 volte Dio disse, ci sono 10 parole. Oh, guarda, 7 giorni e 10 parole. 10 parole sono il decalogo. 10 parole hanno creato il mondo, 10 parole reggono il mondo. 7 giorni è il tempo della settimana, è l'unità di misura del nostro tempo. E la distribuzione delle varie opere è fatta con 3 giorni di fondazione e 3 giorni di ornato. C'è dietro un bel pensiero poetico, artistico, non scientifico. Quel testo non ti spiega niente sulla scienza, su come è fatto il mondo. Ti spiega che Dio ha fatto tutto. Ecco che cosa deve capire l'interprete. Che cosa mi insegna Genesi 1? Che la terra è piatta? Che il cielo è una cupola di cristallo? Che c'è un oceano sopra il cielo? No. Genesi 1 mi insegna che Dio ha fatto tutto. Tutto quello che c'è viene dal progetto di Dio. E questo nessuno scienziato lo può contestare. Lo scienziato mi dice come si è formato. C'è stato il Big Bang. E chi l'ha fatto quel Bang iniziale? Genesi 1 dice Dio. L'inizio è stato dato da Dio. E tutti gli altri passaggi sono stati guidati da lui. Se capisco il genere letterario, la Bibbia mi insegna molto e non fa problemi. Vi fa problema conciliare il racconto biblico con l'evoluzione? Ma l'evoluzione parla semplicemente di una scimmia che diventa uomo. La Bibbia dice molto peggio, parla di fango che diventa uomo. Ma provate a fare un fantoccio di terra. Per diventare uomo ce ne vuole. E la Bibbia che cosa vi dice? Che il soffio creatore di Dio trasforma il fango nell'umanità. Ma non è un giochetto di un momento, è un testo poetico, fortemente teologico. I moderni hanno pensato a milioni di anni con tantissimi passaggi nella scala della evoluzione, e la Bibbia semplicemente ci ha detto: da terra e acqua è venuto fuori l'uomo. E questo è stato fatto dal soffio di Dio. Per cui leggete tranquillamente tutti i testi scientifici. La Bibbia non va in conflitto. Sono cose da dire ai ragazzi, perché non hanno il coraggio di affrontarle, ma entrano in crisi, perché sentono il discorso di Adamo ed Eva, raccontato come una favola, e poi a scuola sentono parlare degli uomini primitivi, della evoluzione, di tutte le ere del cosmo, e non riescono a metterle insieme. Sono due mondi completamente diversi. Che cosa concludono i più? Le cose che mi hanno raccontato a catechismo sono favole da bambini. Per cui la verità è la scienza che mi insegnano a scuola. La favola di Adamo ed Eva è semplicemente una storia da bambini che devo lasciar perdere, perché ormai sono grande. Vuoi mica credere ancora a quelle cose? Il guaio è che molti catechisti hanno raccontato la storia di Adamo ed Eva come una favola, perché non hanno capito il testo biblico, non hanno gustato il racconto, non l'hanno letto alla luce di Gesù Cristo, l'hanno fatto diventare semplicemente la favola di due che rubano una mela. E per una mela c'era il caso di fare tutto questo pandemonio. Sembra che la colpa sia ancora di Dio. Dove l'avete trovata la mela? Nel testo non se ne parla, eh? È il frutto della conoscenza del bene e del male, e l'atteggiamento negativo è la pretesa di essere arbitro del bene e del male. L'uomo e la donna disobbediscono e in modo superbo si contrappongono a Dio. Decido io ciò che è bene, ciò che mi fa bene, ciò che mi piace. E questo atteggiamento è l'origine del peccato. Ogni peccato deriva da questa superbia che ci pone a disubbidire a Dio, che è il contrario dell'ascoltare la sua parola. Se io la capisco e la racconto così, anticipando nei ragazzi il problema del confronto con la scienza e mostrando come il dialogo è perfettamente possibile, perché quel racconto di Genesi 1 sui sette giorni o di Genesi 2 e 3 sul giardino, l'uomo e la donna, sono testi teologici, poetici, che ci insegnano come Dio abbia progettato il mondo per il bene. E allora da dove viene il male? Dalla disobbedienza dell'uomo, dalla ribellione dell'uomo. È l'uomo che produce la morte, è l'uomo che ribellandosi a Dio rovina il creato. Allora la scrittura diventa interessante, ma deve essere capita, e i primi a comprenderla e ad approfondirla dobbiamo essere noi, pastori e catechisti. Lo dice Papa Francesco in un passaggio di questa lettera, dopo aver raccomandato ai pastori di curare bene l'omelia che sia biblica, non saccente né con argomenti estranei. Ebbene che anche i catechisti, per il ministero che rivestono di aiutare a crescere nella fede, sentano l'urgenza di rinnovarsi attraverso la familiarità e lo studio delle Sacre Scritture, che consentano loro di favorire un vero dialogo tra quanti li ascoltano e la parola di Dio. È bene che i catechisti si rinnovino con questa familiarità con la parola di Dio. Diventate voi familiari, appassionati della Scrittura. Fateli aiutare, cercate strumenti. Se desiderate questa conoscenza, troverete le strade per crescere. E a vostra volta, avendo ricevuto, potete favorire questo dialogo con il Signore, trasmettere l'amore per la parola di Dio come la strada per vivere da cristiani. E interpretare la Scrittura allora vuol dire capire il senso che l'autore ha voluto comunicare e capire quello che Dio adesso dice a me, perché quella parola è per me, è una parola viva che mi tocca, che mi accende il cuore, che mi trasforma. E vi auguro che la vostra esperienza catechistica, forse inutile per i ragazzi, sia utilissima a voi, perché insegnando si impara, perché impegnandosi a trasmettere la fede cresce la vostra fede. Quindi, facendo i catechisti, voi fate del bene a voi stessi. E crescendo nella fede, trasmettete qualche cosa anche agli altri. La parola di Dio vi fa bene. E quel vostro stare bene con il Signore aiuta anche i ragazzi a crescere da cristiani. È quello che vogliamo e ci impegniamo a farlo. Vi auguro che arda sempre di più il vostro cuore ascoltando la parola di Dio.